Adesso alcune domande poste dai ragazzi.
Signor Massafra, secondo lei il cambiamento dei rapporti di forza contrattuali tra lavoratori e imprenditori dal XX secolo a oggi ha inciso sui cambiamenti climatici? E se sì, come?
Signora Mallen e Ministro Giovannini, secondo voi com'è possibile arrivare ad una ristrutturazione in chiave ecologica nella nostra società industriale?
Signorina Laura Vallaro, come portavoce di Friday for the Future, che cosa pensa del fatto che Johnson abbia preso un treno fino a Glasgow per raffreddare gli animi? Questo ha rivelato molto sul clima di tensione interno al COP26. E ancora le chiediamo, la tragica situazione che stiamo vivendo, come potrà migliorare se le multinazionali continueranno a persistere imperterrite?
Sono Montaldo Vincenzo, della terza S dell'Elettrica Garibaldi di Marsala. Vorrei fare una domanda ai relatori. Perché è stata portata avanti la data dell'abbattimento delle emissioni e ci sono state delle conseguenze da questa decisione?
Amato Vincenzo della classe terza AISA, secondo voi riusciremo a compiere 17 obiettivi entro il 2030?
Sono Maria Endedone della terza S dell'Elettrica Garibaldi di Marsala. Vorrei fare una domanda ai relatori. Vorrei chiedere come fa la mafia a inserirsi nell'attività che gli stati portano avanti per cercare di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 e COP26 e come gli stessi stati possano difendere se stessi e noi cittadini.
Salve, sono l'alunno Casper Di Girolamo della terza S dell'IIT Garibaldi di Marsala. La mia domanda è: qual è il miglior modo in cui gli Stati dell'Unione Europea possono muoversi al fine di raggiungere, non tutti, ma la maggior parte degli obiettivi predisposti dall'ONU nell'Agenda 2030 e di riscontrare sempre meno problematiche in futuro, soprattutto in relazione al rischio di infiltrazioni mafiose?
Sono Gabriele Galfano della terza AFIA dell'ITET Garibaldi di Marsala. La mia domanda da porre ai relatori è: come possono i vari paesi incentivare i propri cittadini ad avere un miglior comportamento per raggiungere nel più breve tempo possibile questi 17 obiettivi globali?
Salve, sono l'alunno Gabriele Gerardi, frequento un istituto tecnico denominato IDET Garibaldi di Marsala e volevo porre una domanda ai carissimi relatori, ovvero: la mafia influisce sul raggiungimento degli obiettivi del COP26 e dell'Agenda 2030 e per quale motivo non è stato ideato prima questo piano per salvare il mondo?
Buonasera, sono Maltese Manuele della terza IS. Volevo fare una domanda che mi sono posto prima. Cosa può fare la società e gli stati per ridurre le diseguaglianze all'interno delle nazioni e fra le nazioni? Grazie e buona serata.
Sono Denise Gennaro della terza IS dell'ITET Garibaldi di Marsala. Dalla prima videoconferenza e dalla presentazione dei lavori di oggi abbiamo capito che la mafia si inserisce tra lo Stato bisogno delle persone e gli aiuti dello Stato. Vorrei chiedere se lo devi descrivere come si sviluppa in pratica la relazione tra mafia e salute e cosa si può fare per contrastare quello che ho sentito come welfare mafioso.
Sono Clara Genzabella della terza S dell'ITET Garibaldi Marsala. Volevo domandare quale sarà il sistema economico sostenibile adottato affinché non si ripetano ingiustizie sociali ed errori commessi in passato.
Leggiamo le domande che sono arrivate in chat. Innanzitutto ci sono delle domande da parte di Elena Lentini della terza S dell'ITET Garibaldi di Marsala, che ci chiede: dal 2020 ad oggi siamo riusciti a raggiungere, almeno ad avvicinarci, ad almeno uno dei 169 obiettivi da raggiungere entro il 2030. Cosa possiamo fare noi giovani nel nostro piccolo per aiutare il sistema? E ancora Angelo Giacalone della terza AS, sempre dell'ITET di Garibaldi, che ci chiede: qual è l'obiettivo più difficile da raggiungere tra quelli previsti dell'Agenda 2030? Gabriele Tumbarello della terza AS: come possono i governi, con riferimento al modello di transizione che si sta delineando, stimolare la partecipazione di tutti per garantire il funzionamento? E Tommaso Vanella della terza AS: come si collegano la transizione al modello sostenibile di sviluppo e l'affermazione della legalità? Abbiamo poi delle domande dall'ITET Leonardo da Vinci. Perché ancora non si realizza il ponte sullo stretto di Messina, visto che i treni, rispetto ai voli, producono un ventesimo della CO2 rispetto alle navi? In questo caso, noi siciliani di fatto non possiamo usare i treni verso l'Italia in assenza di collegamento e siamo dunque obbligati ad inquinare.
Aggiungo io qualche altra domanda di istituti del Centro-Nord, alcune mi hanno colpito in particolare. Ad esempio, c'è il Pacinotti di Latina che si si pone il problema del rapporto tra i paesi diversamente sviluppati e del ruolo delle multinazionali che invece di contribuire a colmare il divario a volte lo rendono ancora più ampio. Ancora una domanda che arriva da Como, ed è una domanda anche questa abbastanza interessante, il rapporto cioè tra il progresso tecnologico e la capacità della criminalità organizzata di utilizzarlo. Le mafie, come molte inchieste hanno dimostrato, si adattano continuamente anche alle nuove tecnologie, allo sviluppo tecnologico, insomma, specialmente per quello che riguarda gli strumenti finanziari, questo è stato ormai evidenziato. Mi pare c'è un pacchetto di domande abbastanza consistente, abbastanza interessanti. Prima di dare la parola nell'ordine a Massafra, alla Vallauri e alla professoressa Mallen, volevo sottolineare una cosa che ha detto il prorettore Napoli. Credo che uno dei problemi che noi abbiamo di fronte su questo tema, sia sul tema della sostenibilità che su quello dell'utilizzo delle risorse del PNRR, che poi sono temi che si intrecciano, è quello del rapporto tra università e territorio. Da questo punto di vista la decisione che il Rettore Napoli annunziava di dare vita come Ateneo ad un centro per la sostenibilità che abbia caratteristiche trasversali, cioè che riguarda tutti i dipartimenti dell'università, a me pare sia una cosa che va nella direzione giusta, cioè noi dobbiamo sempre più lavorare per riprendere un'idea dell'università come motore della ricerca e della conoscenza nel territorio e da questo punto di vista mettere al centro il tema della sostenibilità è certamente da un contributo significativo. Detto questo, do la parola subito a Giuseppe Massafra, sei in collegamento, grazie Giuseppe, ti prego di stare dentro i tempi, grazie.
Cosa molto complicata con la valanga di domande che ci sono state, però faccio oggettivamente una selezione e vado un po' a volo d'uccello. La prima cosa che rilevo dalle domande che vengono poste dagli studenti e che mi conforta moltissimo è che gran parte di queste domande sono domande che in qualche modo implicano un bisogno di sapere cosa fare per impegnarsi di più. Questo penso che sia un elemento, diciamo, da mettere a valore. C'è, da questo punto di vista rilevo il fatto che c'è una volontà, oltre che figlia di una consapevolezza, che per avviare questo processo di cambiamento, per accogliere la sfida del cambiamento, del miglioramento delle condizioni di tutti, c'è la presa di coscienza che bisogna impegnarsi tutti individualmente a fare in modo che questo accada. Molte delle domande segnano esattamente questo interrogativo, cosa fare per. Innanzitutto io credo che, diciamo, uno dei temi, un po' lo dicevo anche prima, è esattamente quello di capire che cambiamenti abbiamo bisogno, di quale percorso vogliamo fare, di conoscere gli obiettivi finali di questo percorso. Una delle domande che a me direttamente sono state poste è in riferimento al rapporto contrattuale tra lavoratori e imprenditori che, insomma, negli ultimi tempi che nel corso della storia hanno contribuito a segnare molti di cambiamenti. Ecco, io mi sento di dire questo: innanzitutto noi siamo di fronte a un bivio che impone non solo il cambiamento del modello produttivo, non solo è necessario capire qual è la direzione delle produzioni che a loro volta implicano consumi, a loro volta implicano fonti energetiche per produrre, ma non è solo questo, è anche necessario cambiare le abitudini, cambiare lo stile di vita di ciascuno di noi per condizionare i consumi. Prima facevo un riferimento al fatto che noi siamo stati segnati per decenni dall'idea che il modello di sviluppo fosse basato sulla primazia del mercato, Che significa? Significa sostanzialmente che il mercato e quindi il profitto aveva degenerato la scelta e influito, inciso sulle abitudini e sulle scelte anche di consumo delle persone. Questo paradigma lo dobbiamo ribaltare. Devono essere i bisogni delle persone, quindi al centro la persona. Potrei rimutuare l'enciclica a cui si faceva riferimento prima, il Papa Francesco, per dire che se la persona è al centro e il bisogno di quella persona è al centro, è questo che determina il mercato. E questo implica anche un rapporto fra modello produttivo, i lavoratori e quindi un bisogno di partecipazione anche alle scelte. Al meccanismo che contribuisce alla definizione delle produzioni e quindi del modello produttivo. E allora sì, quello che proponiamo dentro il cambiamento è anche questo: maggiore partecipazione al lavoro. Un lavoro, dicevo, è necessario che sia più qualificato, più competente per contribuire a determinare. Alla pari, diciamo, del capitale, scelte di orientamento anche dei consumi. Ecco, è un paradigma, radicale, per questo parlavo prima di rivoluzione delle priorità. E ovviamente questo si lega in maniera indissolubile anche al tema della legalità. Se i poteri criminali hanno affermato la propria forza, la propria capacità, diciamo, nella ricerca del profitto e quindi il profitto ha determinato le scelte, i consumi, cambiando questo paradigma, viene da sé che il legame indissolubile fra il principio di sostenibilità e quello di legalità non può che essere cementificato rispetto al fatto che non è più il mercato, non è più il profitto che determina le scelte, ma è la capacità, il bisogno, il fabbisogno delle persone. Nel nostro paese, come nel resto del mondo, perché gli equilibri fra le persone, gli equilibri, diciamo, del mercato tengono conto dei bisogni non solo di un determinato contesto, di un determinato territorio, ma equilibri che ovviamente si devono misurare, diciamo, ormai senza i confini, perché siamo in una società globalizzata, perché guardiamo al mondo come luogo, diciamo, della vita umana. È chiaro che questo, e finisco su questa altra riflessione che veniva fatta, che questo significa anche arginare quella tendenza che proprio in una società globalizzata, che proprio in un mondo globalizzato ha attribuito sempre più potere a quelle multinazionali. Guardate, 6-7 multinazionali che determinano le scelte al di sopra dei governi degli stati o dei continenti. E questa è stata la deriva, questo è stato, diciamo, il percorso che quel modello di sviluppo ha portato. Allora, rimettere al centro il tema del bisogno delle persone, rimettere al centro le persone, rendere il bisogno collettivo il principale elemento su cui fondare il nuovo modello di sviluppo significa esattamente cambiare anche questa condizione di forza, questo rapporto di forza fra capitale, lavoro e bisogno delle persone.
Grazie Giuseppe. Laura Vallaro.
Ok, ecco. Allora, intanto penso che sia importante che riconosciamo che non possiamo risolvere questa crisi climatica, ambientale e più ampia sociale che all'interno di questo sistema. Ad esempio, se guardiamo alla COP26 di Glasgow, era la COP26, che significa che ci sono state prima altre 26 conferenze sul clima, ma se guardiamo ai dati, sempre sul clima e sulle emissioni, circa 2/3 delle emissioni sono avvenute negli ultimi 30 anni, che significa che le conferenze sul clima non hanno portato alla drastica riduzione delle emissioni a cui dovevano portare. La seconda cosa è che se guardiamo alla produzione che gli stati hanno pianificato per i prossimi anni, per il 2030, da qui al 2030, di combustibili fossili è più del doppio di quello che sarebbe in linea con un percorso per mantenere l'aumento della temperatura media entro il grado e mezzo. E questi sono i fatti, sono i dati che ci dicono che per risolvere questa crisi, se vogliamo mantenere l'aumento della temperatura entro il grado e mezzo, garantire la giustizia climatica, serve bloccare questi progetti, stracciare dei contratti, e questo è impossibile all'interno del sistema attuale. Ora, guardando a quanto potere hanno le grandi aziende, le multinazionali, durante la COP26 la BBC ha notato che la più grande delegazione non apparteneva a uno Stato, ma apparteneva ai lobbisti delle compagnie di combustibili fossili. Ed è abbastanza chiaro che in una conferenza sul clima non ha alcun senso che sia dato tutto questo spazio alle compagnie che hanno interesse nell'alimentare questa crisi, estraendo e commerciando petrolio, gas e carbone. E finché non affrontiamo questo e non togliamo dalla discussione queste aziende e compagnie, non possiamo pensare di affrontare questa crisi. E infine, questo si può vedere anche all'interno dell'Italia, quindi sotto i nostri occhi, e non parlando soltanto a livello globale, perché allo stesso modo ci sono compagnie che hanno un enorme potere nel dibattito pubblico anche sulla crisi climatica. Ad esempio, Eni ha un enorme spazio anche all'interno dell'educazione ambientale nelle scuole, che è un'enorme contraddizione, perché ha enormi interessi nel non dire le cose come stanno sulla crisi climatica. E riguardo alla mafia, che è un argomento che giustamente si è toccato molto oggi e nelle domande, possiamo vedere che questa si trova spesso nelle grandi opere, dove ci sono grandi interessi, somme di denaro in gioco, e questo è un problema quando parliamo dell'affrontare la crisi climatica, perché non ci servono grandi opere inutili, ma ci servono soprattutto tanti investimenti e uno spostamento delle risorse dagli ambiti inquinanti a, ad esempio, una produzione diffusa di energia. E questo ovviamente non fa grandi profitti per le compagnie, ma aiuta le persone, la maggioranza delle persone. E perciò è importante affrontare anche questo e soprattutto parlarne, perché ad esempio spesso le persone non sanno che l'Italia investe ogni anno circa 20 miliardi in sussidi ambientalmente dannosi, e quindi questo ci mostra di nuovo come da una parte diciamo di voler affrontare questa crisi e dall'altra continuiamo a alimentarla e non abbiamo il coraggio e l'onestà di smettere di alimentare queste azioni che distruggono i nostri sistemi di supporto vitale. Quindi finché permettiamo ai decisori politici, alle persone al potere in generale, di parlare e fare poi l'esatto contrario, non ci sarà nessun cambiamento, ed è per questo che è così vitale che noi usiamo le nostre voci e facciamo qualsiasi cosa, per quanto ci sembri piccola, che è il nostro potere, perché altrimenti le persone al potere possono continuare a fare queste azioni, alimentare questa crisi e anche farla franca senza pagare per le loro inazioni.
Grazie Laura. La professoressa Mallen.
Intanto mi faccio ringraziare veramente per quello che fa Laura Vallaro, perché io penso che soprattutto questo contributo di segnalazione delle incoerenze, dell'incapacità anche che hanno finora avuto i leader del mondo di decidere, è utile per progredire. E poi mi complimento per la qualità delle domande. Quella che mi ha più intrigato, che mi ha più interessato e colpito, come ha colpito anche Massafra, è quella che riguarda cosa che hanno posto i ragazzi, che vogliono capire che contributo possono dare loro. E il contributo chiesto ai cittadini è alto. Dovremmo tutti saper calcolare la nostra impronta ecologica per poter fare il possibile, diciamo, per ridurla, ma anche proprio nelle scelte quotidiane. Pensiamo a come potremo limitare, faccio proprio degli esempi pratici, come potremo limitare anche l'uso di energia, a partire anche dall'uso del digitale, mandare meno messaggi o meno video, significa anche inquinare meno il pianeta, perché c'è anche un problema di inquinamento digitale. Essere più consapevoli nei propri consumi, è indispensabile cambiare non solo i modelli di produzione, ma anche i modelli di consumo, e questo impatta proprio sulle scelte quotidiane. Comprare quindi prodotti e seguire la tracciabilità anche, no? Che vengano da filiere produttive che garantiscano condizioni di lavoro buone, per esempio, che non inquinino, che abbiano un'impronta modesta ecologica. Poi anche le scelte sul trasporto, propendere più per il trasporto pubblico quando ahimè funziona, perché non in tutte le città italiane è eccellente il trasporto pubblico ancora, speriamo tutti negli investimenti delle PNRR, ma comunque usando per esempio le biciclette, altri mezzi meno inquinanti di trasporto. Ecco, abbiamo molti modi, e poi quello che volevo dire è che purtroppo, quando parlavo prima di, forse sono stata un po' equivocata, di narrazione, intendevo dire che dobbiamo fare il possibile per abbattere il muro dell'indifferenza anche in questo caso, perché c'è ancora una larga fascia, una larga fetta di cittadinanza, di opinione pubblica, insensibile a questi discorsi, scettica sui danni che il cambiamento climatico può apportare a tutti noi, no? Alla società e all'economia. Ecco, dobbiamo fare in modo di essere convincenti, e quindi di convincerli sulle virtù dell'economia circolare, sulla necessità di un riciclo intelligente di carta, plastica, vetro, rifiuti industriali e urbani. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. Poi voglio rispondere anche alla prima domanda che mi è stata posta, quella su come si può arrivare ad una ristrutturazione industriale in chiave ecologica. Ma qui abbiamo un goal dell'agenda 2030, il goal 12, che parla proprio di modelli di produzione e di consumo, mettendoli come vedete insieme. È indispensabile quindi un nuovo paradigma anche qui di impresa, un diverso modello di sviluppo fondato fondamentalmente su due elementi, la circolarità della materia e la rinnovabilità dell'energia. Mi spiego anche qui con esempi pratici. Cosa può fare un'azienda che produce prodotti per andare a incamminarsi verso la sostenibilità ambientale? Ma il primo passo è quello di utilizzare materie prime di qualità o derivate da riciclo, e pensare anche a prodotti che durino nel tempo, quindi con parti che si possono sostituire se danneggiate, per evitare questo consumo sfrenato e questo ricambio continuo di prodotti. Un secondo passo è produrre meno rifiuti, per inquinare meno ovviamente il territorio e mettere aria pulita nell'atmosfera. Naturalmente poi utilizzare fonti energetiche rinnovabili, sia per illuminare, sia per riscaldare, sia per azionare le macchine. Una volta che il prodotto è finito, poi tenere conto anche dell'imballaggio che si usa, e che dovrà essere il più ecologico possibile. Quindi anche noi consumatori, occhio a comprare prodotti o ortaggi con un packaging pesante di plastica o di cartone. E poi infine prestare attenzione anche ai mezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti al consumatore finale. Quindi con una attenzione a tutto il ciclo di vita del prodotto e a tutti gli impatti che le proprie azioni possono avere sul nostro ecosistema di riferimento. Chiudo dicendo che secondo un recente studio anche della Banca Centrale Europea, proprio su questi temi dell'impatto del cambiamento climatico sull'economia, i costi a breve termine della transizione, quelli che ci spaventano, che spaventano l'industria, che spaventano anche molto le famiglie, sono stati valutati modesti, se non irrisori, rispetto ai costi del cambiamento e all'impatto del cambiamento climatico incontrollato nel medio e lungo termine. Addirittura sono arrivati a indicare il dato, quindi catastrofi naturali, come stiamo assistendo adesso, soprattutto l'avete vissuto in prima persona voi in Sicilia, catastrofi naturali più frequenti e gravi potrebbero portare da qui al 2100 a un calo del 10% del PIL se non si interviene tempestivamente sul clima. Quindi veramente abbiamo poco tempo, è da 50 anni che gli scienziati ci dicono che non dobbiamo perdere tempo, che quindi hanno espresso l'urgenza del problema. Purtroppo l'indecisione, l'incoerenza, le contraddizioni, gli interessi hanno rallentato l'assunzione di responsabilità. Ora è arrivato veramente il tempo della responsabilità, e il programma globale dell'Agenda 2030 ci deve guidare nel incamminarsi su questo percorso, e non ce ne sono altri, guardate, verso uno sviluppo sostenibile che tenga insieme le varie dimensioni, la crescita economica, la giustizia sociale e la tutela dell'ambiente. Credo di avere gestito al meglio il tempo questa volta. Grazie a tutti.
Eccezionale, grazie, anche per i tempi. È riuscito a collegarsi il prorettore, il professor Napoli.
Buongiorno, vi ringrazio molto. Intanto mi fa anche piacere portare i saluti dell'Università di Palermo, che partecipa a questa importante iniziativa con molta soddisfazione, con molto interesse e anche con molta gratitudine per il lavoro che state svolgendo, che il Centro Studi Pio La Torre sta svolgendo anche nella proiezione verso le giovani generazioni di una riflessione su questi temi. È un lavoro particolarmente prezioso. Cosa possono fare le università? Le università in questo momento, come tutti anche i centri di ricerca, hanno probabilmente un compito particolarmente importante, anche perché si va sempre più perdendo il senso della competenza, cioè le nuove modalità di comunicazione, l'accesso all'informazione e anche ai mezzi social sempre più ampio, che ovviamente è un valore inestimabile, porta con sé anche una certa così banalizzazione del modo di affrontare certi problemi, per cui chiunque, indipendentemente dalle competenze che ha, dallo studio, dall'approfondimento, si ritiene in condizione di poter dire la sua. Ora, dal punto di vista ovviamente della ricchezza di un dibattito democratico, questo è un valore, però questo non può prescindere da una consapevolezza, che delle cose complesse se ne deve parlare con competenza e avendole ben comprese. Questo è un tema che in questo momento è veramente al centro del dibattito culturale, del dibattito politico. I temi della sostenibilità sono dei temi che attraversano tutto il nostro modello produttivo, modello culturale, modello formativo, attraversano il sistema delle nostre istituzioni da tanti punti di vista, che sono prima di tutto quelli che sono in prima battuta, quelli legati ai cambiamenti climatici, alle gestioni degli ecosistemi, ma che poi attraverso questi si collegano con tutte le tematiche invece della cura della persona, della formazione, del valore di ogni individuo e della possibilità di consegnare alle future generazioni un mondo adeguatamente solido e capace di resistere alle difficoltà e alle sfide. Da questo punto di vista, ecco, come dicevo in quel video che è stato, credo, trasmesso prima, l'Università di Palermo sta provando a fare una scommessa, investendo su questo tema e dando un ruolo centrale ad un centro per la sostenibilità che vuole intersecare tutte queste tematiche in maniera attenta e in maniera quanto più possibile competente, con un'attenzione sia ai temi della ricerca che a quelli della didattica, che sono le nostre missioni fondamentali, ma anche nella proiezione verso il territorio, che è una delle nostre missioni istituzionali. Quindi su questo c'è veramente da fare un forte investimento culturale. Devo dire che in quest'ultimo biennio si sta finalmente assistendo a un'importante trasformazione anche dell'impostazione culturale, perché si comprende che da una crisi come quella che stiamo vivendo si esce con investimenti sulla formazione, si esce con investimenti sulla transizione ecologica e con investimenti sulla transizione digitale. Sono tre temi che sono fortemente interconnessi e che costituiscono davvero la scommessa per il nostro futuro, che è una scommessa che attraversa il tema dello sviluppo economico, dello sviluppo culturale, ma si collega in maniera strettissima con tutti i temi poi della legalità, perché è da un diciamo è da un investimento adeguato su questi temi che si può costruire un sistema di rispetto delle regole che sono fondamentali e di investimento sul futuro. Quindi da questo punto di vista l'attività del Centro Studi Pio La Torre è veramente, ripeto, è veramente preziosa, perché sa cogliere bene i legami tra questi diversi aspetti, e quindi ecco, credo che su questo bisognerà continuare. Diciamo, la collaborazione dell'Università di Palermo è assolutamente garantita, assicurata, perché condividiamo degli obiettivi comuni.
E di questo noi la ringraziamo, anche perché noi siamo estremamente interessati a rafforzare sempre più questo legame tra università e chi come noi tenta di lavorare sul tema dell'educazione alla legalità. Volevo solo ricordare che, come lei ha accennato tra le righe, è in corso di elaborazione una convenzione tra il centro e l'Ateneo finalizzata proprio a rafforzare la comune capacità di intervento su questi temi. È una convenzione a cui noi teniamo molto, insomma, no? E che speriamo di vedere al più presto già in fase realizzativa, dopo le approvazioni degli organi naturalmente.
Sì. Sì, noi la nuova governance dell'Università di Palermo si è insediata proprio 20 giorni fa, il professore Midiri, che io oggi qui rappresento, ed è veramente una delle prime cose che abbiamo inteso fare, e quindi la porteremo a buon fine probabilmente nella prossima seduta degli organi di governo accademici che devono approvare le convenzioni. Quindi...
Questa è una notizia importante per noi, che apprezziamo molto, insomma, no? Come apprezziamo peraltro tutti i ragionamenti che lei ha fatto sulla competenza. Io personalmente penso che la vera chiave di volta per cambiare il nostro paese, riaffermare il valore delle competenze, della capacità di consentire a chi ha competenza di svolgere il suo ruolo fino in fondo. Prima di dare la parola per tirare il bandolo di questa complicata ma interessantissima discussione al professor Ernesto Savona, mi scuso con lui per averlo tenuto qui fino a quest'ora, insomma, volevo dare alcune informazioni di servizio, così poi da poter chiudere con Ernesto direttamente. Ricordo che abbiamo indetto un bando di concorso per il 40° dell'assassino di Pio La Torre e di Rosario Di Crisalpo. Il bando sarà disponibile nei prossimi giorni, quindi chiediamo alle scuole di esaminarlo, di decidere la partecipazione. Ultima informazione, poi termino. La terza conferenza del nostro ciclo si svolgerà il 14 gennaio 2022, che dovrebbe essere un venerdì, e avrà per tema la diseguaglianza di genere. Dette queste cose, do direttamente la parola a Ernesto Savona, ringraziandolo sin d'ora. Prego.
Proverò a concludere questa estremamente importante iniziativa, partendo da quanto ha detto il prorettore Napoli, quello delle competenze. Il filo logico delle domande che sono venute dalle scuole è una domanda sola: che cosa possiamo fare noi per migliorare la situazione e rendere gli obiettivi dell'Agenda 2030 perseguibili e realizzati almeno nel corso di questi 9 anni che ci separano dal 2030. Accrescere le competenze. Credo che il progetto educativo antimafia sia l'involucro necessario per permettere a tutti lo sviluppo delle competenze, a ciascuno il suo. Noi, vecchia generazione, stiamo provando a cambiare alcune cose e il PNRR è un'occasione unica, ripeto il concetto del ministro Giovannini, perché si cambi profilo e si comincia a intervenire con molta più razionalità e meno vischiosità. C'è una domanda che riguarda le mafie e le tecnologie. Al rapporto tra mafia e tecnologia, che usa le mafie usano anche le tecnologie, la risposta è: usiamo noi le tecnologie per ridurre l'inquinamento della mafia. Io ho il piacere di insegnare come Università Cattolica a una laurea dell'Università di Palermo, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento DEMS, che è veramente innovativa, che insegna ai ragazzi a calcolare i diversi rischi che sono connessi anche col perseguimento degli obiettivi sostenibili. Credo che l'Università di Palermo, come anche altre università, abbiano un'offerta formativa che fa crescere le competenze, lo diceva anche il prorettore, in questa direzione. Bene, voi ragazzi avete un'occasione unica di tradurre in comportamenti non solo privati, come diceva la dottoressa Mallen, ma anche pubblici queste competenze, assumendovi le vostre responsabilità. È il vostro turno, che pone problemi di democrazia sicuramente e partecipazione. Anziché stare a casa e non votare, andate a votare, partecipate, accrescete le vostre competenze a livello tecnico, professionale e di responsabilità, e con queste competenze sono sicuro che la generazione che vi seguirà sarà sicuramente migliore di quella nostra, che ha forse gettato le basi ma ha anche inquinato molto. Questo delle competenze è sicuramente l'occasione unica sulla quale dovete stare. Permettetevi di concludere dicendo che il progetto educativo antimafia del Centro Oratore è veramente un'occasione unica. Si ripete ogni anno, ha permesso a generazioni di studenti di ascoltare e di riflettere su alcuni problemi. Traduciamo questa riflessione in comportamenti personali e collettivi. È un'occasione unica. Grazie a tutti per la vostra partecipazione.
E con questo appello al professor Savona, che noi tutti condividiamo in pieno, concludiamo questa nostra mattinata di lavoro, che credo sia stata anche di qualità molto alta, a partire dalle domande che hanno fatto le ragazze ed i ragazzi che partecipano a questo nostro percorso. Ancora una volta, per chiarire l'informazione, volevo dire che il questionario sarà disponibile la settimana prossima e che vi chiediamo di consegnarlo entro gennaio. E ringrazio tutte e tutti, ringrazio i docenti che fanno un gran lavoro di preparazione di queste conferenze, ringrazio le relatrici ed i relatori e mi do appuntamento alla prossima, il 14 gennaio del 2022.